Parlare sempre dietro lui è sempre molto difficile. Ultimamente ci siamo trovati, insomma, molto. Niente, io inizierei proprio dal concetto tempo e spazio. Tempo e spazio. Più che salire sulla Luna, oggi posso, insomma, dire siete finalmente tornati sulla Terra, no? Per 500 anni, per quanto riguarda il mio punto di vista, il mondo è stato inglobato all'interno di una prospettiva, cioè il tempo e lo spazio. Salire sulla Luna, finalmente siamo tornati sulla Terra. Secondo il mio punto di vista, la prospettiva è lo strumento di distruzione totale più forte che l'uomo ha avuto in mano in questi 500 anni. La prospettiva cos'è? È uno strumento di distruzione totale. C'è qualcuno, pochi, che fermano il tempo per organizzare lo spazio. Pochi hanno fermato il tempo per organizzare lo spazio. La prospettiva è una costruzione mentale, non è un'esperienza tattile, non è un'esperienza fisica. Qualcuno ha pensato di organizzare il mondo perfetto. Dal rapporto di trascendenza fra l'uomo e qualcos'altro, l'uomo si mette al centro del mondo e razionalmente vuole dare una spiegazione logica, giusta, oggettiva per tutti. Oggi non si cerca più, secondo me, il punto di fuga, ma lo si trova. Oggi l'uomo non è l'uomo scientifico, aritmetico, matematico, bla bla bla, ma è l'uomo che torna nella foresta e a livello tattile trova. Oggi noi ci siamo trovati qui perché siamo usciti da quella prospettiva. Vi faccio un piccolo esempio pratico. In questo periodo storico, per parlare sempre del maxi, del macro, bla 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 bla, il centro, perché secondo me il punto più importante, se un'importanza c'è, è quello di delineare il termine fra centro e periferia, cioè se esiste ancora oggi la diversità fra centro e periferia. Cos'è la prospettiva? È un triangolo rovesciato al cui apice c'è il punto di fuga. Il triangolo è fatto da uno spazio sequenziale didascalico, frammentario. E all'interno di questo spazio esiste un ordine gerarchico di apparizione. La prospettiva nasce nel Rinascimento perché? Perché a secondo dell'importanza del soggetto all'interno del quadro, essa veniva rappresentata. Parlando proprio di prospettiva di sequenziale e di didascalico, mi viene in mente il libro di Rem Koolhaas, il concetto di junk space. Cos'è il concetto di junk space? Il junk space è il concetto che distrugge proprio la prospettiva nel suo modo sequenziale didascalico. Cioè non c'è più qualcuno che determina in modo oggettivo, ci dice qual è il centro giusto, qual è la verità giusta, qual è l'arte giusta e qual è il luogo giusto dove fare. Oggi ci troviamo qui perché forse quelle autoreferenziali ma non ci sono più. Quindi non è più una teoria che determina il luogo del riconoscimento, perché prima il luogo del riconoscimento era all'apice della piramide, ma è l'esperienza tattile che ogni individuo fa per se stesso. Quindi non parlerei più di arte come forma, ma parlerei di esperienza formale. L'esperienza di ogni singolo essere, l'esperienza che io oggi ho fatto qui sentendo tutti gli altri, ha cambiato la mia forma mentis, ha cambiato il mio modo di essere, ha cambiato il mio punto di fuga, che non è più sequenziale e didascalico, ma è simultaneo. E questa è una breve, no? Quindi non cerco più quel punto di fuga, ma trovo attraverso l'esperienza. Noi ci siamo trovati qui oggi perché politicamente il re non riesce più ad ingabbiarci, perché politicamente, me non ci sono più finanziamenti che determinano una logica politica dell'uomo. dell'arte. Ecco come mai le cose, secondo me, sono cambiate. Tornando nello specifico, esperienze madri di ogni certezza. Vi racconto due esperienze brevi e la finisco qui. Un mese fa mi hanno chiamato per fare una decorazione in un campo nomade. Cioè, in questo campo nomade che si trova sulla Pontina, che è quello di Castello Romano, il Ministero della Giustizia e dell'Educazione per un anno ha finanziato questa scuola, dando dei soldi, dando dei contributi, bla 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 bla. Dopo questo anno hanno pensato bene di chiudere i finanziamenti e di chiamare l'artista a fare la decorazioncina, cioè la texture appiccicata. Chiamiamo l'artista e gli facciamo fare qualcosa all'interno di questo asilo, all'interno di questa scuola, 10 metri per 5, così noi ci siamo puliti le mani e tutti vedono quello che è stato fatto. A questo punto cosa ho praticamente fatto? Nulla. Ho semplicemente scritto una lettera sulla teoria del fallimento. Ho fatto questa lettera, che ora spedirò a tutti gli amici miei intellettuali, collezionisti, artisti, con una bandiera bianca, dicendo: noi artisti che vogliamo cambiare il mondo, noi artisti che abbiamo pensato di unire l'arte e la vita come simbolo del Novecento, noi e voi collezionisti che, voi industriali, vogliamo e volete vedere che non risolviamo un problemino da 5 metri per 10? Quindi finisco, no? Cosa voglio dire? Che dopo il terremoto all'Aquila, dopo quella passerella rossa, dopo che l'Aquila da gabbia di ferro si è trasformata nella gabbia dell'oro, nell'attimo in cui si sono spenti i riflettori, tutto è rimasto lì. Hanno pensato di creare un'ulteriore gabbia con il G8, quindi non contenti del terremoto, il re nudo ha pensato di creare un'ulteriore gabbia per chiudere il centro storico e la zona rossa per fare i propri comodi. Però oggi non funziona più in questo modo qui. Cioè oggi nessuno più riuscirà ad ingabbiare in modo verticale qualcosa, perché è l'esperienza di ogni singolo che determina la nuova storia. Quindi, per quanto riguarda il rapporto fra arte politica, direi etica ed estetica, penso che la formula più giusta sia quella della responsabilità di ogni singola persona. Per troppi anni ci siamo nascosti dietro ai simboli. Quando ci si nasconde dietro al simbolo, cosa si fa? Il simbolo ci autorappresenta. Quindi se qualcuno sbaglia, se avvengono stragi, se non vengono fuori verità, è colpa del singolo, è colpa del simbolo, è colpa della squadra, è colpa dell'ideologia. Oggi non viviamo più nell'era del simbolo, ma viviamo nell'era della connettività collettiva, dell'individualismo, dove c'è un nome e c'è un cognome. Cos'è un network? Un network è un'area di interesse, quale siamo oggi, dove ognuno pubblica il proprio diario intimo, dove l'io diventa noi, ma dove il noi non annulla l'identità di ogni singolo. Solo se riusciremo a fare network dove l'io diventa noi, ma dove il noi non annulla la singola storia, dove il global non viene annullato dal global, possiamo riniziare a ricostruire una nuova storia. È arrivato lo tsunami, o si fa surf o si muore nel mare dell'informazione. Quindi per me la cosa determinante è l'esperienza tattile di ogni singolo. Grazie.